Esiste già uno strumento però legislativo che permette di superare la complessità delle leggi, che è la forma del testo unico. Il legislatore corretto dice: fino ad oggi si sono create tutta questa serie di leggi e leggine, da oggi le sintetizziamo e rilanciamo su questo argomento, abrogando tutto quello che c'è prima. Il legislatore serio fa così. Non è impossibile, esiste già questo strumento. Non si aggiunge l'ennesimo paragrafo A. E questo non vuol dire semplicemente semplificare, ma vuol dire riformulare, con lo sforzo di riprogettare, adattandolo all'oggi. I cristiani in politica, sì, non contrappongo una politica laica a quella cristiana, perché la politica è una realtà laica, è una realtà di tutti, condivisa. Il cristiano va in politica proprio perché ha un altissimo senso della laicità. Laicità non è laicismo. Non è la famosa laicité alla francese, per cui laicità vuol dire togliamo tutto ciò che sa solo di riferimento valoriale, morale, etico e religioso, perché sennò qualcuno può venirne disturbato. E perché? Laicità vuol dire che invece le identità anche si dicono, dialogano, si confrontano e si arricchiscono l'un l'altra, no? Questa è l'autentica laicità. Una scuola laica, una scuola nella quale, per esempio, le varie componenti religiose si confrontano, no? Io dico sempre, in una classe dove i ragazzi ebrei, islamici, cristiani, quando c'è il Natale i cristiani racconteranno agli altri cos'è il Natale, inizia il Ramadan, questi racconteranno agli altri cos'è il Ramadan, ci sarà la festa del Kippur o delle capanne, questi raccontano agli altri che cos'è. Questa è vera laicità. Questa è correttezza, questa è educazione al dialogo. Non dire togliamo, per carità, non se ne parla perché sennò qualcuno è disturbato. Perché devo essere disturbato dal fatto che un altro ha questa convinzione? Perché? Noi siamo per una laicità alta che include evidentemente tutto ciò che è umano. Laico vuol dire dalla os, appartenente al popolo, appartenente all'umanità. Ci siamo dentro in questo, anzi, proprio come cristiani promuoviamo questo. No? Paradossale, non dimentichiamo che i primi tempi del cristianesimo, il cristiano ha laicizzato la politica. Primo secolo l'imperatore era divinizzato, anche perché si sa, l'impero romano l'aveva preso dagli imperi orientali antichi, la divinizzazione della politica era una mossa anche furba, no? Che era una compattezza straordinaria, se l'imperatore è divino o è figlio di Dio siamo a posto, no? Che è una compattezza straordinaria, invoca l'obbedienza ai cittadini addirittura in forma religiosa, è il massimo. Il cristianesimo ha detto no, la politica è cosa laica, cioè cosa comune e condivisa. Questo non fa perdere nulla all'impatto e all'impulso che la fede porta lì, perché abbiamo una visione alta dell'essere popolo, dell'essere persone, dell'umanità, altissima. Gesù figlio di Dio ci rivela esattamente questa, no? L'altissima vocazione dell'uomo. Quindi non è che il cristiano vada in politica perché la ritiene una cosa, tra virgolette, no? Approfitto della sua espressione un po' per questo ampliamento, questo chiarimento, no? Perché è una visione così quasi alternativa a quella laica, ma va per promuovere la laicità nell'autentica direzione. Certo, una laicità che non è deprimente dei valori, una laicità che non esclude che si parli anche di fede, di religiosità, una laicità che non è l'accordarsi su valori minimi così non litighiamo, per intenderci. Non è la laicità che cerca il minimo della politica, ma cerca il meglio grazie al contributo di tutti. Questa è la vera democrazia, o no? Altrimenti rimane appunto la democrazia, quella a cui lo devo, tecnico-organizzativa, messa a posto le formulette, cerchiamo in modo di non disturbarci troppo, ma questo è deprimente. I nostri costituenti non hanno fatto così. Sì, le ha toccato un punto importante, anzitutto, che è quello della coerenza. È chiaro che i segni della fede sono tutta la vita del cristiano, ecco, non è limitata ad alcuni gesti, questo è evidente, no? Ecco, è anche evidente che quando sono in politica, questo è detto chiaro, no? Anche dai documenti, è ovvio che non dico io la penso in un modo, poi in politica altri facciano, quindi io credo che ci sia una consonanza tra credenti sul valore della famiglia, della vita e così via. Le difficoltà nascono a livello politico, cioè quando sono in mezzo a una scelta che magari non è più condivisa o non è più maggioranza e così via. Questo mi pone problemi seri. Io spero che appunto, no? Tra credenti su queste cose possiamo esserci, almeno quanto vedo di solito la difficoltà è dire però ci sono anche altri che non sono disposti a impegnarsi fino a quel punto, eccetera, no? Ecco, Qui tocchiamo, credo, il senso vero anche di questi valori, che è, come si diceva appunto, condivisibile anzitutto. Anzitutto, certo, è chiaro che richiedono da parte nostra un vero approfondimento. Molte volte li vedo citati in maniera parziale. A me colpisce positivamente che questo documento li consideri un po' tutti, per esempio. Di solito se ne prende uno, due, usati in modo strumentale per appoggiare la mia parte, semmai il contrario. Semmai cerco di entrare in questa logica, magari su alcuni farò più fatica, eccetera, no? Pater, anche quanto lei citava prima, non è proprio tutto sullo stesso piano, insomma, no? Non è che aborto, eutanasia, anticoncezionale, tutto, siamo proprio tutti sullo stesso piano, bisogna porre poi le giuste distinzioni tra una cosa e l'altra. Poi comunque è ovvio che in politica il limite sarà rappresentato anche nel caso ideale dal migliore storicamente possibile, dal meglio. Però di fronte a questa realtà entro con una logica diversa. Faccio un esempio, purtroppo gli esempi sono sempre banali, rischiano di scadere, ma spero almeno aiutino un po' a ragionare, no? Capisco che è diverso ragionare di un'aliquota fiscale. Se si dice che l'aliquota fiscale massima si discute tra il 38 e il 42%, si ragiona, si negozia un po' e si arriva al 40%. Capisco che è diverso se devo dire, no? Se la tutela della vita umana deve partire dal concepimento dal 90° giorno, non posso li dire allo stesso modo, va bene, facciamo 45, va bene per tutti. Ci siamo, cogliamo questa differenza, questo è l'importante. Capire la differenza tra realtà che sono nella nostra, nella piena disponibilità della politica, perché nella piena disponibilità della politica attribuire il diritto a uno di guidare la macchina, all'altro no, perché non ha fatto l'esame, perché ha perso punti, peraltro, di costruire su un terreno o di non costruire, eccetera. Perché sono tutti diritti attribuiti, la maggior parte dei diritti sono cose che ci sono attribuite, non vengono dalle origini. Ci sono altri diritti che sono invece di carattere fondamentale, come la dignità che è la base di tutti questi valori, che se comincio a toglierla a una sola persona ho finito. Se dico solo che un uomo su questa terra non ha diritto a aver dignità, sono perso. Allora, capisco bene che non posso ragionare allo stesso modo dicendo vabbè, dibattito politico, 90, 40, facciamo 45 giorni e poi, no, dopo, da lì in poi tuteliamo la vita umana. È vero che uno mi dirà, guarda che sul piano politico poteva essere già una bella conquista, no, poter dire tuteliamo la vita umana dal 45° giorno invece che dal 90°. Certo, sarà la possibile conclusione di un dibattito, perché più di così non è possibile ottenere, concediamo, ammesso che poi tutela la vita umana vuol dire tante cose, non vuol dire soltanto un termine, ma vuol dire tutte quelle condizioni che poi rendono effettivo questo diritto, perché se poi non sosteniamo economicamente, socialmente la famiglia, eccetera, è anche facile affermarlo e poi lasciarlo cadere da altre parti, quindi è complicata la cosa e va vista nella sua interezza. Ma anche qui ci arriverò alla fine, dicendo che non sono d'accordo, dicendo che per me la vita comincia dai suoi inizi, però se questo è il meglio politico che riusciamo a ottenere, se il mio voto è determinante, ci siamo, lo potrò appoggiare. Ma capisco che c'è una differenza sostanziale, me ne rendo conto, tra diritti attribuiti e diritti originari nativi. Perché se non colgo questa differenza, allora anche i diritti dell'uomo sono in balia della maggioranza di turno. Posso domani farle cadere. E quindi aprirmi a qualunque cosa. Perché devo parlare della dignità dei carcerati? Perché devo parlare... Ne discutiamo, di tutto. Capisco che c'è qualcosa di più grande, che a sua volta ha bisogno della legislazione per essere effettivo, per posso affermare la dignità dell'uomo, ma se poi non ho leggi che la sostengano effettivamente, vale poco. È vero che questo ha bisogno di... Però è vero anche che dobbiamo, primo, lei accennava la parola formazione, se non sbaglio è importante, se formati noi, capire di che cosa si tratta, approfondire. C'è troppa emotività nei nostri dibattiti, si va appunto subito a schierarsi senza aver colto bene di che cosa si tratta, e questo è importante nel dibattito politico, fondamentale. Dopodiché si cresce e si porta la posizione al meglio possibile, è chiaro. Questo è più di così. Però è vero, la formazione, la coerenza, la capacità di cogliere queste differenze fondamentali tra diritti originari e diritti attribuiti, questo è, credo, no? è un servizio anche agli altri. Anche qualora si fosse poi perdenti dal punto di vista, no, del risultato, vale comunque la pena. Teniamo alto un dibattito. Attenzione però, ripeto, a cogliere bene anche le sfumature e le differenze. E cogliere questa... integralità, abbiamo parlato del valore della vita, la stessa un po' acribia dovremmo metterla quando parliamo di economia, di giustizia sociale, di pace e così via, lealmente fino in fondo, ecco, senza escludere a priori qualche argomento, se no parliamo sempre di alcuni e mai di altri, Anche su questo dovremmo esercitarci un po' o molto, avere luoghi magari per questo. Allora c'è, non poter rispondere appunto perché non posso né fare comizi e neanche la conoscenza universale evidentemente, no? Allora la risposta dovrebbe essere: vota per quel partito, lista o altro, sapendo che è una parte, partito vuol dire parte, non è mai il tutto appunto, è uno strumento, anche qui va un po' depotenziato, la politica non è ovviamente né solo voto né solo partito, partito è uno strumento relativo alla politica, ai beni che si vogliono raggiungere, e quindi va plasmato, va modificato, va costruito, va cambiato, ecco, non fermiamoci lì, altrimenti se il partito diventa tutto, per carità, confondiamo appunto il mezzo col fine, come si dice. Il discorso, ecco, dall'altra parte il limite è dire sostituisco la tua coscienza e ti dico per chi devi votare, questo è chiaramente scorretto, come preti o come laici, chiunque può farlo, quando anche diamo un suggerimento a un altro, un consiglio, anche quando facciamo direzione spirituale, sappiamo di essere seconde coscienze, mai prime, no? Al massimo ci chiamano direttori spirituali, non dittatori spirituali, Quindi posso dire, ma mi sembra che tu abbia le condizioni per fare questa scelta, posso impegnarmi fin lì, non tu fai, dico, ma questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, no? Anche se l'altro mi chiedesse, mi abbandono a quello che dice, faccio quello che dice lei, no, fai quello che ti dice il Signore, posso aiutarti in questo discernimento, posso dirti secondo me oggettivamente ci sono le condizioni per, questo vale anche per la vita politica evidentemente, quali sono le condizioni oggettive, quel partito, lista, diciamo così, formazione politica, gruppo eccetera, che rispecchi quella visione più ampia, più profonda, secondo le logiche dette, di uomo e di società. E questo vuol dire rimandare non solo a questi valori, per questi sono un po', va bene, la punta, la cima dell'Everest, ma rimandare a tutta la dottrina sociale della Chiesa. Più una visione parziale, più è insufficiente, più si allontana da quello che è un voto responsabile e sensato. Più sa tenermi insieme, no? Una pluralità di elementi, mi sa tenere insieme per dire se parlo del lavoro, se un partito vede solo la questione, che so io, degli esodati, e dico non vedi tutto del lavoro. Deve vedermi chi fa fatica ad averlo, deve vedermi la questione del precario, deve vedere la questione di chi lo perde troppo in fretta, deve vedere la questione degli esodati e dei pensionati. Allora, se uno parla di lavoro e lo vede in questo senso, dico sì, ha una visione ampia. Se uno vede un segmento solo, dico guarda, tu non vedi bene la questione lavoro. Così per tutte le altre cose. Se uno vede un segmento soltanto, quindi quello che ha la visione più ampia, ma aggiungiamo, e poi ha la capacità evidentemente di portare avanti questa cosa. Forse prima nella fretta ho bypassato un aspetto che così ho l'occasione di dire. Quando si dice nel documento, dai cattolici in particolare ci si attende l'impegno per rafforzare la credibilità di un impegno speso a servizio della politica, siano esemplari per rigore morale, attenzione alla gente, spirito di servizio, professionalità, capacità non solo di rifiutare ogni forma di corruzione, ma anche di anteporre il bene comune ai propri, anche legittimi, interessi di parte, qualcosa si dice. Prima abbiamo sottolineato molti contenuti, ma questi contenuti viaggiano sulle persone che possono raggiungerli. Ed è ovvio che anche qui si dice che non basta una caratteristica. Ma quella è capace, è disonesto, però è capace in politica, non va bene. Quella è onesto, però un incapace, non va bene, perché se uno è onesto cerca anche di essere capace e competente in politica, se è veramente onesto, e così se uno è veramente capace non può essere un disonesto. Quindi è ovvio che questi contenuti non viaggiano in astratto da soli, ma attraverso delle persone che appunto danno buona prova di sé, e l'hanno data, e sanno darla, sanno fare la loro parte, eccetera, sanno togliersi quando non è più il caso, e così via. Quindi voglio dire, è chiaro che l'attenzione anche alle persone, alla credibilità, come si dice qui, di questi programmi è importante. Sappiamo, il dichiarato viaggia facilmente, no? Ma l'attenzione alla coerenza delle persone per le quali mi schiero, appoggio, con le quali mi confronto, che voterò, e questo non è secondario, anzi, sono i due principali criteri. Questa visione ampia di uomo e di società e la capacità effettiva, assieme a queste caratteristiche delle persone che poi portano avanti il progetto. Questi mi sembrano i due grandi criteri da tenere presente, perché appunto altrimenti il dichiarato può essere anche ampio. Sui contenuti evitare le parzialità, sulle persone questa completezza, che anche qui non sia soltanto una dote, ma avere appunto questa capacità che viene detta qui, esemplare di regole morale, attenzione alla gente, professionalità e così via. Se volete riassumibile nel binomio un po' stretto ma efficace, onestà e competenza, tutte e due. Sì, va bene, grazie, vedo che il dibattito si è arricchito, grazie quindi. Chi è intervenuto prima e adesso mi dà l'occasione così per interagire come so e posso. I valori non negoziabili, primo intervento, discorro rapidamente, poi non minuto per minuto, però cerco di prendere un po' il clou di ogni intervento. Valori negoziabili, ma è verissimo che tutti i valori non sono negoziabili, evidentemente. L'esemplificazione fatta prima, anche Ratzinger diceva che questo elenco è esemplificativo, lo diceva letteralmente. Quindi è chiaro, sono le cime, ma per dire tutto, esattamente come il decalogo esprime, no? Quella che è la totalità, la pienezza dell'umano, e uno non scivola, se è serio, tra un comandamento e l'altro. Quindi è evidente che se un valore etico di per sé non è negoziabile, però viene a dire allora, cioè la questione appunto si ripropone, e allora? No? E quando uno va in politica esattamente vive esattamente quella tensione, quel problema lì. Se tutti i valori non sono, e per essere etici non sono negoziabili, va bene, quando si trova a legiferare, il discorso è farsene carico, coglierne la valenza pienamente umana, questo è il primo passaggio, perché non vado in politica evidentemente per affermare il decalogo, ma per affermare semmai, per proporre, per far crescere una modalità concreta di uomo, di donna, di società e così via. E in questo la cosa, credo, il punto da cogliere, e quello è veramente il punto, se volete, di sovrapposizione tra la cosiddetta autonomia del secolare e appunto, se vogliamo, il Vangelo, il regno di Dio e l'impatto della fede sull'etica, è appunto esattamente l'eticità. Voglio dire, se ragionassimo, i modelli semplificati sono quello teocratico, vado in politica per affermare una visione teologica, teologale, non vale. Ma è sbagliato anche l'altro che dice aspetti antropologici della politica, aspetti teologici sono semplicemente separati. Perché la Chiesa interviene in ambito politico? Qual è il suo fondamento? Il fatto che l'autonomia della politica è un'autonomia relativa. Dov'è il punto di contatto? Esattamente l'eticità. Dopo poi è ovvio che il magistero è una guida, una freccia indicatrice, no? Rispetto al quale non tanto devo chiedermi da che parte sta, ma devo chiedermi io da che parte sto. Cioè il magistero ci dà l'occasione, proprio come facciamo questa sera, per confrontarci e dire ma io dove mi colloco rispetto a queste cose che mi sono sottolineate in modo così accentuato? Io dove sono rispetto a queste? Questo è il motivo. E se vedo un altro che partecipe magari come me, attivo come me, eccetera, che ha una posizione addirittura diametralmente opposta alla mia, sono molto interessato per capire come mai lui ci troviamo a gomito nella messa, in oratorio, in mille altre occasioni, come fa ad avere una visione così diversa da me, della famiglia, dell'economia? Sono interessato a capire come mai. Allora, il discorso che faceva Paolo VI molto chiaro in Ottogesimo Adveniens, da un'unica fede possono scaturire opzioni diverse, non ha il significato del dire allontaniamoci pure tanto e senza neanche guardarci, ma il discorso era quello del dire, ma se abbiamo delle differenze dobbiamo chiederci il perché, dato che abbiamo questo no ceppo originario che ci unisce, come mai le ramificazioni sono diverse? Scopriremo che magari alcune sono proprio differenze sensate, legittime. Ma la prima cosa che devo chiedermi è appunto... No? Com'è possibile che ci sia questa differenza? Cioè, che cosa c'è alla radice? La rispetterò, nella concretezza del dibattito politico può darsi che ci sia, ma questo dobbiamo recuperarlo. Ripeto, la relativa autonomia della politica, relativa, non dice che è poco autonoma, ma dice che è relativa a qualcosa di più grande. Chiamate di valori etici, chiamate non negoziabili, è la stessa cosa. Il linguaggio può cambiare, chiamateli rinunciabili, chiamateli originari, nativi, condivisibili, chiamateli come volete, no? Ma evidentemente su questo credo che sia bello e giusto che il magistero intervenga, perché è un aiuto. è un aiuto alla politica stessa, se no sarebbe dire abbandoniamola e dove si arriva, appunto, che è esattamente quella che stasera noi non vogliamo. Quindi poi d'accordo che i valori vanno tenuti tutti, ma già l'elencazione di prima, che era soltanto riassuntiva, certo, no? Per sommi capi, per dire il tutto, la parte che dice il tutto, esprimeva, mi pare, una visione completa e quindi non parziale, non facilmente portabile, ecco, da una parte sola. Poi abbiamo l'intelligenza, abbiamo l'esperienza, sappiamo, ecco, farla giocare. Sì, secondo intervento partiva dal gusto dell'approfondimento. È importante in questo tempo l'approfondimento, no? A tutti i livelli, approfondire il dibattito, approfondire le conoscenze, le sue fonti, il Vangelo, il Magistero della Chiesa e così via. Ecco, parlava di criteri da giudizio che appunto poi mi lasciano libero. Sì, è vero. Ma i criteri di giudizio mi devono accompagnare fino in fondo, questo è importante, mi accompagnano sempre in ogni tipo di scelta. Quindi se uno è politico è lui sul banco di un consiglio comunale, regionale, di un Parlamento a prendere le decisioni ed è costantemente, ecco, accompagnato da questo perché per lui è una guida, è una luce. Quindi non si ferma a un certo punto, ma è ciò esattamente che mi accompagna, credo che questo fosse anche il senso dell'intervento. La formazione, certo, è vero, le scuole di formazione diocesana non sono particolarmente partecipate, questo devono porci però una domanda. È vero però che la formazione non può essere limitata alle scuole. Qualcuno diceva prima, la formazione parte realmente dalla famiglia, parte dalla scuola, parte da tutti questi ambiti. Non possiamo rinunciare a questi. Altrimenti immaginare sia solo una scuola di formazione sociale e politica che ci educhi a questo, evidentemente lì potranno andarci solo persone che si sono sensibilizzate, che hanno fatto determinati percorsi. Io dico che la politica ci si abitua fin dalle elementari, fin dalle prime scelte, giustamente, fin da quando impara a fare le parti, a capire che la torta non te la devi prendere tu la fetta maggiore, ma cominci a rispettare le esigenze degli altri, comincia da lì. Comincia dalla prima Eucaristia, dalla prima comunione. Come si fa a far catechismo alla prima comunione senza parlare anche della dimensione relazionale e sociale? Non lo so, non sono io e Gesù, comunione con tutti gli altri. Quindi se l'annuncio cristiano in tutte le sue forme, appunto, non solo legato a alcuni gesti ma a tutto, è completo, implica già un'attenzione al sociale. Il fatto che dobbiamo recuperarlo dopo ci deve interrogare. Il fatto che il sociale lo lasciamo anche questo, da alcuni momenti o altro, qualcuno diceva complimenti per una parrocchia, finalmente si interroga su questo, no? Giusto, chiaro che ci vogliono poi momenti un po' specialistici, questo è vero, ma il punto di partenza è capire che la dimensione sociale è davvero trasversale in tutta la vita e quindi anche in tutta la nostra fede. Scusate, quando leggiamo un brano biblico a Milano ci siamo abituati alla lezione, all'ascolto della parola, no? Lo leggo solo per dire, ma qual è il volto di Dio, il volto mio che si rivela, o scopro che in questo brano biblico c'è sempre della gente attorno a Gesù, c'è il popolo di Israele, c'è una società? Io, Dio, noi. Ma questo noi tante volte lo buttiamo via. E allora, se la società non entra nella preghiera, non entra nella catechesi, non entra nel dialogo familiare, non entra... E dopo capite che è faticoso recuperarlo, lo si recupera sempre in forma aggiuntiva. Dobbiamo recuperarlo all'interno di queste cose. Volutamente sono partito prima con la preghiera, perché ci credo, perché ci crediamo tutti, siamo credenti qui questa sera, ma perché è pedagogico, nella nostra preghiera portiamo la società. Fa già fatica a celebrare una volta all'anno la giornata della solidarietà. Dove andrà a finire questa povera giornata della solidarietà prossimamente, no? Perché è vero. Perché non abbiamo i linguaggi, perché facciamo fatica a dargli i contenuti, perché se no ci si schiera per il lavoro, allora sei di quella parte, se per il planeta e famiglia, allora sei di quell'altra parte, ma smettiamola. Perché non si può pregare insieme per il lavoro, per la famiglia, per la pace, per la giustizia, per la... No. Ecco, su queste cose vedete che non ci siamo, vuol dire che siamo poco maturi, no? Uno è maturo quando integra la posizione anche dell'altro, poi vabbè, avrà la sua rielaborazione, sa restituire del proprio, ma su questo facciamo ancora fatica. Se una parrocchia pregasse sistematicamente per i governanti, direbbero qual è una parrocchia politica. La Chiesa antica ci insegnava proprio questo, in epoca di persecuzione, prima dell'editto di Costantino. I cristiani hanno sempre pregato per l'autorità e si sono mostrati cittadini leali, anche di fronte all'imperatore persecutore. Questa è coerenza e testimonianza. No? Allora, Su questo davvero io dico dobbiamo recuperare, forse perché ci siamo appoggiati, il caso italiano è anche abbastanza, no, singolare, anomalo, no, il fatto forse di aver avuto il cosiddetto partito di ispirazione cristiana, per cui va bene, si sa già un po' dove incanalare l'impegno sociale dei cattolici, forse ha fatto sì che ci si adagiasse, tante ragioni, adesso è inutile ripercorrere il passato, non sarebbe corretto farlo così rapidamente, però è vero che dobbiamo credere che questa dimensione sociale è trasversale, attraversa il tutto della fede, tutte le occasioni e il tutto della vita. Che cosa diciamo ai nostri figli quando uno vede il telegiornale e mette un giudizio importante, no? Che cosa comunica sulla politica, sulla società, su tutto il resto? Noi viviamo ancora in una enorme contrapposizione nei confronti dello Stato e di tutto ciò che è politica. Mediamente ragioniamo così. Per noi la politica è la controparte, appunto, a meno che uno ci vada e si dice ci va per interesse. E non è il mondo fuori di casa nostra, attraversa casa mia, c'entra anche con me e io c'entro con tutti gli altri. Ecco, scusate, vorrei passare questa cosa, la sottolineo, non come discorso generico, ma fondamentale, che è diverso, è molto diverso. Forse non ho usato i termini giusti, ma percepire questa cosa non mi sembra ovvia oggi. Perché, ripeto, c'è gente anche devotissima, che magari prega un'ora al giorno, non so se dedica 10 secondi di questa preghiera per pregare per la società, per rendersi conto delle sue responsabilità civili e così via. E questo va detto, no? E da lì alle infinite implicazioni dopo, però dopo quando sei lì sui banchi di un Parlamento, di un Consiglio, è chiaro che o sei veramente una persona attrezzata, robusta a tutti i punti di vista, oppure va bene, ti aggreghi, carrozzone, c'è un leader. Io sono sempre impressionato che adesso la politica vada sempre a slogan e a leader. Ma occorre che un buon politico è quello che anche se è chiamato a una posizione di lideraggio, diciamo, si costruisce una squadra seria di persone, appunto, competenti, oneste, eccetera. Ecco, su questo siamo ancora carenti, eh? E anche come mondo cattolico invece abbiamo un'opportunità. Il problema più che appunto trovare magari il luogo unico è essere dovunque si sia, si spera a ragion veduta naturalmente, ecco, decisivi, là dove sono cerco di portare davvero tutta la carica che ho, di valori, di testimonianza, di significati eccetera, che la fede mi ispira e ci ispira, perché poi non si è così soli. Non lo so, credo che dovremmo riscoprire questo aspetto attraente, e non essere soltanto, perché se ci dividiamo in partenza siamo semplicemente in balia degli altri, siamo strumentalizzabili, che è esattamente quello che accade, ci attraggono, ci dicono due paroline dolci, quelle che fanno da esca, e ci fanno cascare subito, che bello. Così prendono noi, prendono i nostri voti e sono contenti. Dobbiamo agire al contrario, non farci utilizzare. Ma per questo bisogna avere spessore, bisogna essere attrezzati, bisogna mostrare nei fatti che questa proposta, guarda, è anche valida. Non perché anzitutto al marchio originario DOC, non solo perché è cattolico, ma ti faccio vedere che funziona meglio. Ti faccio vedere che questo modo di fare impresa funziona meglio, si lavora meglio così, raddrizza meglio l'economia, eccetera. Te lo faccio vedere nei fatti, che questo modello di famiglia è migliore. Non è soltanto, non solo perché te lo dico io, ma te lo mostro nei fatti. E questa capite che è una sfida grande. Non è facile, non siamo garantiti. Il Vangelo non ci ha garantito di essere maggioranza, le immagini che ha usato Gesù non sono quelle, però di essere lievito, e lievito, attenzione, per far lievitare tutto, è piccolino ma ha una forza grande in sé, però su questo dobbiamo attrezzarci parecchio e non, ripeto, farci ingenuamente strumentalizzare. Le ultime sottolineature, sì, è vero. È chiaro che in gran parte il basso livello di giustizia sociale viene dalla disapplicazione delle leggi, questo è chiaro, no? Ci mancherebbe altro, è verissimo, infatti la legge è il grande strumento della mediazione comune, l'importante è che appunto sia efficacemente questo strumento di mediazione davvero comune, appunto, abbia un significato di partenza e porti a dei beni precisi, accompagni davvero, quindi certo che il cristiano prende sul serio la legge. Non è legalista, ma la legalità ci tiene, questo sì. Da ultimo, seguire i dibattiti televisivi, politici, eccetera, vero, verissimo, è una fonte di formazione. Io però vi suggerirei, se posso, un pochino l'ho studiata anch'io, ho avuto la fortuna di studiare la dottrina sociale della Chiesa, in questo periodo leggetevi almeno dall'A alla Z un documento sociale. ve ne suggerisco tre, per motivi precisi. Per esempio, la Gaudium et Spes, che è dato quest'anno il 50° del Concilio, è documento su Chiesa e Mondo, ma letto dall'inizio alla fine, non a frasetto, a slogan, un paragrafo per sera, in poco più di tre mesi la Gaudium et Spes la leggete. Se avete meno tempo, o se volete leggerla prima delle prime scadenze elettorali, scherzo, un altro grande documento è l'Octogesima Adveniens, 14 maggio 1971, pochi anni dopo di Paolo VI. Altissimo documento, quello è molto più breve, ve la cavate in un mese e mezzo se ne leggete un paragrafo per sera. Il terzo è la Caritas in Veritate di Benedetto XVI. Non trascuro le altre, vanno bene tutte, però è l'ultimo documento e quindi quello che ci dà quella visione ampia, no, della carità portata nella vita sociale, politica, addirittura a livello dei problemi mondiali. Ecco, provate a leggerlo dall'inizio alla fine, vi assicuro che sarà una riscoperta continua. Ma non per trovare, è soltanto così, quello che istintivamente, no, mi piace, mi dà ragione. Io tutte le volte che apro uno di questi documenti, anche quelli già letti, trovo qualcosa di nuovo. Proviamo a metterci in quell'atteggiamento lì, a confrontarci sul serio, proprio a tutto campo. Perché io credo che il senso di questo anche documento del Consiglio Episcopale sia quello un po' dell'invogliarci, no? Appunto, ad approfondire, a continuare in tutti i luoghi possibili. Ma partire proprio da questa coscienza, ripeto, non generica, ma fondamentale, che davvero il sociale è dentro, dappertutto. Altrimenti rischia di essere qualcosa, appunto, magari per alcuni specialisti o di parziale. E contiene queste grandi sfide etiche. Anche come Chiesa impariamo, educhiamoci a trovare le forme, i linguaggi che così non ci rendono utilizzabili, strumentalizzabili, ma sappiamo essere anche efficaci. Il bene va proposto anche in modi, appunto, anzitutto onesti, certo, leali, certamente, ed efficaci. L'efficacia non va posta in contrasto con la bontà. Anche questa fa parte di una buona prassi ed una buona, credo, e alta politica, aperta alla carità. Grazie. Venga. Qua. Andiamo.
Di averlo qui in mezzo a noi il 1° febbraio, proprio sulla Gaudium et Spes, e sarà presso la parrocchia di Sant'Albino San Damiano, oltre il ponte. Poi, mio grazie, e questa sera, sentendo qualche intervento, mi sono sentito ancora più convinto di quel sogno. Michelino, dov'è Michelino? Te lo ricorderai che ho detto alla fine di quegli incontri su Chiesa e Politica. Il mio sogno, ma penso che sia anche il vostro. Perché noi cristiani, che ci ritroviamo tutte le domeniche attorno a quello che conta, ci facciamo l'ostracismo quando siamo in piazza? Io mi ricordo quel documento dei Vescovi Lombardi 2 anni fa, no, ero ancora a Milano.
Un di più di responsabilità più. Politica.
Davvero registrava tra i laici, ma anche tra i preti. Io quando ero a Milano avevo proposto al Vescovo di Milano di fare un incontro tra preti su queste tematiche. No, altrimenti qui salta per aria il Duomo. A me la cosa che fa pensare, tra le varie, è questa qui. Uniti nella fede non siamo capaci di confrontarci su scelte che magari sono anche differenti, ma dirci le motivazioni, confrontarci, se ci sta a cuore quel benedetto bene comune, che è il bene di tutti, non di una parte. Ecco, allora è un sogno che ho già espresso anche personalmente diversi di voi, mentre sentivo certi interventi mi dicevo, cavoli, sarebbe possibile davvero ogni tanto, soprattutto poi con l'aggancio del locale, perché io sono convinto, almeno per quello che capisco, che qui a Brugherio, non solamente qui a Brugherio ovviamente, abbiamo la possibilità di poterci incontrare, verificarci, dibattere, trovare le strade migliori, per cui quel Dio che si è incarnato e che ci dice che l'umano gli sta a cuore fino al punto di venire in mezzo a noi, stia a cuore anche a noi, no? Cavoli. Questo deve stare a cuore a tutti. Dopo c'è chi voterà una parte, chi voterà l'altra, giustamente qualcuno ricordava. se uno ha il gusto della vita, cioè gli sta a cuore la vita umana, dopo ci incontriamo davvero. Non so se sono stato chiaro, però è un sogno che c'ho dentro. Mi fa piacere che il nostro amico di Cernusco l'abbia intravisto, ma è una possibilità vera quella che stiamo vivendo, e non solamente episodicamente una sera, oppure potrebbe diventare su lungo l'anno un luogo di incontro, eccetera. Non per dire io sono più bravo, io sono più forte, chi lo sa, ma per dire l'umano che ci sta a cuore. E l'umano che ci sta a cuore a Dio, dovrebbe stare a cuore a noi, no? D'accordo? Allora, primo febbraio ho detto, grazie, responsabilità. Avete tempo un secondo? Il cardinale me l'ha detto sabato sera. È rimasto molto impressionato dalla partecipazione, eccetera, eccetera, però me l'ha detto, e di questo voi siete responsabili. A verità lo diceva a noi preti prima di tutto, ma io lo dico a tutti, siamo responsabili. E mi ha fatto tremare un po' le gambe. È una realtà di cui non possiamo far finta che si vada avanti, in realtà di cui. E quindi responsabilità che si declina in tanti modi, come abbiamo sentito stasera. Va bene? Abbiamo iniziato con la preghiera, concludiamo con la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è l'ora della nostra morte.
Grazie, buonanotte.
Grazie a voi, buonasera a tutti, arrivederci.